A me colpisce moltissimo l'intenzione originaria, quella dell'inizio di Dio, e come Gesù la riporta unendo due versetti di per sé distanti uno dall'altro, e mi sembra che questa combinazione così dia una grandissima forza a quella che appunto è un'intenzione di, certamente di indissolubilità, ma molto di più, di una unione che questo essere carne sola che poi Gesù ripete, per noi quasi incomprensibile, eppure appunto così è pensato nel disegno del Padre, quello che l'uomo e la donna possono formare per essere veramente loro stessi. E questo mi ha fatto un po' pensare di nuovo alle potature, ai tagli di ieri, dei membri che possono non funzionare, ma quello è diventato uno solo, quindi può essere anche sottoposto a delle cesure, però a dei tagli, però è nell'interezza della carne unica che questo può avvenire, così come nella regola il corpo è potato finché non sia conforme al corpo della gloria, è però nell'interezza di una coppia che non è più due distinti, ma è una carne sola che può, all'interno della quale può operare tutto questo. Questo mi sembra la difficoltà di tutto questo mi sembra confermata dalla ripetizione di questa spiegazione che avviene di nuovo, di nuovo, di nuovo, e di nuovo è ripetuto 3 volte oggi. È difficile, è tutto molto, molto difficile perché l'intenzione è molto alta. Però è così.
Plata all'inizio del testo, perché mi pare che coincida con il luogo dove Giovanni Battista aveva dato la vita proprio per la fedeltà nuziale. Quindi sì, mi sembra un luogo che abbia una forte attinenza con le nozze.
Anche a me ha colpito questa volta questa ripetizione del di nuovo, più che il discorso matrimonio, divorzio, eccetera, la folla che accorre di nuovo, Gesù che insegna di nuovo, i discepoli che chiedono di nuovo spiegazioni. È sempre una catechesi di Gesù per farci cambiare strada, per farci voltare indietro, per stare dietro a Lui, come aveva detto a Pietro, proprio per cambiare testa e di nuovo ricominciare da capo. È la cosa che mi è saltata più.
Spero di non far confusione, ma volevo solo dire che questi farisei, questa domanda che gli fanno, mi sembra che sia, per metterlo alla prova, mi sembra che sia anche un po' collegato al discorso dello scandalo di ieri e dell'inciampo, e che, che sia un po' il dubbio profondo che ogni tanto emerge in noi nei confronti del messaggio fondamentale del Vangelo. Ecco. E mi è piaciuto che Gesù ha dato a loro una risposta, cosa dice la regola, cosa dice Mosè, e poi però in un secondo momento, in un momento un po' più privilegiato con i soli discepoli, prova di approfondire. E anche questa uguaglianza fra l'uomo e la donna, che sono sotto entrambi sotto la stessa regola, mi è molto sembrata molto una cosa molto forte, insomma, per quella società forse anche, quindi un messaggio questo che entrambi hanno la stessa responsabilità, mi è sembrato una cosa molto importante.
quel termine congiunto che ha in sé la parola del giogo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, Gesù invita tutti a prendere il suo giogo sopra di sé e imparare da lui. La caratteristica del giogo, come lo dice il verbo oggi, è che l'uomo e la donna ne prendono uno. Quando Dio li unisce e li congiunge sotto lo stesso giogo, i singoli ne prendono uno. L'uomo, il marito e la moglie ne prendono uno, in due, perché sono uno, ne portano uno solo, insieme, il giogo e la croce, il marito e la moglie ne portano una insieme. Il passo di oggi mi sembra il classico esempio che si può portare nella nostra esperienza di lettura della parola di Dio per essere rassicurati sul fatto che non ci si può basare su un solo passaggio della Bibbia, ma occorre inserirlo in una unità letteraria più grande. Quindi il discorso del giogo che adesso faceva Martino, di una comunione essenziale che non si può toccare se è realizzata da Dio, evidentemente si collega con l'insegnamento sulla piccolezza che abbiamo già trovato e che troveremo anche nel testo di domani, e in particolare sulla necessità, come dicevamo ieri sera, di dare un taglio a quelle relazioni che, al contrario, essendo ammalate, possono diventare pericolose e dannose proprio per quella unione. Per cui bisogna uscire dal caso molto angusto posto dai farisei circa la libertà del maschio di ripudiare la propria moglie, per invece andare con San Paolo in Efesini 5 a vedere che ciò di cui si sta parlando è il mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa, che evidentemente non può essere minimamente toccato, perché è il progetto di Dio di amore sull'umanità. Sotto questo aspetto a me pare che sia importantissimo che il discorso dell'adulterio non venga fatto ai farisei, ma soltanto ai discepoli in disparte.
Mi è sembrato importante l'inizio di questo brano, di queste annotazioni così geografiche, perché quello che sta succedendo è che il Signore ha lasciato la Galilea, è nella Giudea, e sta percorrendo la riva del Giordano dall'altra parte. Insomma, noi sappiamo che si sta avvicinando il momento in cui attraverserà il Giordano e salirà a Gerico e salirà verso Gerusalemme, quindi c'è il tema delle sue, di quello che ha già detto su quello che lo aspetta a Gerusalemme, sugli annunci della sua passione. E un'altra cosa che mi ha colpito di questo brano è una specie di grande rispetto che sembra avere il Signore per la norma di Mosè. Non so se avete notato tutti i verbi. No? I farisei parlano di che Mosè ha permesso, mentre Gesù parla sempre di, no, di una, alla fine parla della norma che è stata introdotta a causa della durezza del loro cuore, no? E poi c'è che cosa ha ordinato, no? sono molto interrogato su quello che succede dopo nella casa, quando Gesù si trova con i suoi discepoli. Evidentemente i discepoli sono ritornati, diciamo, sul tema della, diciamo, della norma, della legge, no? Quello che dice Gesù non è esattamente quello che c'è nella... Se andate a leggere i versetti del Deuteronomio, al capitolo 24, quindi c'è, evidentemente Gesù fa riferimento a una tradizione di interpretazione di questa norma, ed è importante che Gesù sottolinei appunto che il peccato dell'adulterio rimane in tutta la sua forza, non è che è cancellato il comandamento, diciamo, di non commettere adulterio. È interessante questa cosa, il rapporto tra Gesù e questa norma.
Perché Gesù, almeno stando al Vangelo di Marco, non era ancora arrivato in questa regione, o comunque queste folle, è interessante questo plurale, accorrono lì intorno a lui e di nuovo egli insegnava loro. Questa novità, questo non novità, questo rifarlo, farlo di nuovo come era solito fare, come abbiamo sentito in Galilea. Quindi evidentemente lui ha davvero un metodo, diciamo, una modalità che si ripete, che è simile. E anche nella questione sollevata dai farisei, appunto, come avete già sottolineato, lui torna all'inizio, ecco, all'ordine, non parla di concessioni ma di disegno originario. E l'altra volta che aveva avuto una questione con i farisei al capitolo settimo, anche lì era stato molto radicale, no? Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento. Così annullate la parola di Dio con la tradizione. Quindi il suo tornare al comandamento, ma ancora di più prima del comandamento, perché la creazione, all'inizio della creazione, qui non c'era ancora il comandamento, non c'era ancora il peccato originale, siamo proprio prima. E quindi è bellissimo questo suo, appunto, metodo, diciamo, di insegnamento con le folle, qualunque esse siano, che siano della Galilea, che siano pagani, nel territorio dei pagani, oppure qui ormai vicini a Gerusalemme. E anche a me aveva così affascinato il collegamento col testo precedente, dove appunto si parlava di tagliare la carne, in un qualche modo, piedi, mani, occhi, e invece qui si parla appunto di unire in una sola carne. All'inizio della creazione li fece maschio e femmina, quindi nella diversità e nella complementarietà bellissima della creazione, ecco, questi due si uniscono per formare, per diventare una carne sola, no? Quello che ieri sembrava un rimedio, un male minore rispetto alla salvezza, qui invece è l'unione dei due che porta a una pienezza, porta, ecco, proprio a un'opera divina di fare una carne sola. E certo c'è un'altra separazione, no? Che è quella del versetto 7: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Quindi c'è questo aspetto comunque di di appunto di separazione, di distacco, però è per fare un'unione, per vivere un'unione bellissima appunto sotto lo stesso giogo, essere uno il giogo dell'altro, uno la salvezza dell'altro. E questo appunto è quello che vuole il Signore, è quello che ha fatto Dio. Quindi mi sembra bellissimo questo.